sentite bene adesso, fratelli?
Sì.
Perfetto. Allora, incoraggiante innanzitutto, ecco, ascoltare la voce in preghiera anche di adolescenti che, seppur da poco, hanno conosciuto il Signore e esprimono il bisogno davvero con la propria bocca di poter invocare la benedizione di Dio su questo incontro, tra l'altro in sintonia con l'inno che abbiamo cantato poco fa, e riconosciamo che davvero abbiamo bisogno che Dio metta la sua benedizione in questo momento, sapendo che ci possono essere anche tante distrazioni, tante facilità con cui noi, la nostra mente può vagheggiare altrove, e abbiamo bisogno davvero di posizionare correttamente il nostro cuore e la nostra mente per ricevere quello che il Signore desidera ancora donarci nella sua grazia questa sera. Faccio una breve modifica al titolo dato da Franco. Il titolo di questo studio è Fuga per la vittoria. Un titolo che ovviamente riecheggia per i quarantenni e cinquantenni un famoso film appunto degli anni Ottanta, che viene preso a prestito perché all'interno di questo titolo possiamo trovare una delle più profonde verità spirituali all'interno della scrittura. Spesso il concetto di fuggire, fuga è sinonimo di vigliaccheria, di codardia, come abbiamo visto settimana scorsa. Spesso quando si parla di fuga e fuggire abbiamo soltanto l'idea di un uomo poco coraggioso, mentre invece all'interno della scrittura, benché ci siano degli esempi all'interno dei quali sicuramente la fuga non ha rappresentato motivo di onore per la vita di alcune persone, come ad esempio Giona, in realtà noi possiamo trovare una fonte di grande insegnamento e indicazioni all'interno della scrittura per poter ottenere davvero una vittoria. Questo perché, come abbiamo ricordato, noi siamo all'interno di un combattimento che non è contro carne e sangue, abbiamo visto, non è contro la materia su ciò che è visibile, ma è contro tutta una serie di situazioni e di potestà, di principati che governano i luoghi celesti e cui impatto è presente anche nella sfera terrestre. Motivo per cui le nostre vite hanno bisogno davvero di imparare a riconoscere i propri limiti e a riconoscere che il bisogno profondo è appunto quello di mantenersi puri davanti al Signore. In realtà, analizzando questo tema, abbiamo visto come questo tema è questa verità, appunto, imparare a fuggire per ottenere la vittoria, è insito all'interno stesso della salvezza. E abbiamo impiegato settimana scorsa un tempo abbastanza corposo per evidenziare come questa verità fosse inserita all'interno di una vera e propria salvezza. Questo proprio a beneficio del fatto che le verità spirituali si ritrovano tutte collocate in questa grande salvezza che Dio ha operato e che, se viene sperimentato, in realtà poi da questa salvezza, che possiamo chiamare in maniera posizionale, vedremo poi anche lo sviluppo di quello che è anche una salvezza di tipo dinamico, di tipo quindi pratico. E abbiamo visto che in realtà, analizzando la salvezza sotto la lente.
Fratello Paolo, scusami se ti interrompo. Se
Sì.
puoi alzare un po' il volume, perché non so se sono io, ma lo sento bassissimo.
Mi sentite bassissimo, raga? Fratelli? Aspetta, io alzo il massimo,
Io
Gino.
normale, io sento,
Gino,
diciamo, abbastanza bene.
mi sentite adesso, Gino?
Sì. Noi
Ok.
ti sentiamo, mi sa che Gino è il
Un po'
tuo,
meglio, forse dipende da
Va bene,
me. Ok,
perfetto,
grazie
ho
Paolo,
alzato
grazie,
ancora di
perdonami.
più. Allora, praticamente, quindi, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che anche all'interno della salvezza stessa possiamo considerare questo principio un principio importante. Perché? Perché abbiamo visto che la salvezza, prendendo spunto dal testo di Seconda Pietro, capitolo 1, analizza in maniera pertinente che cosa sia la salvezza. Abbiamo visto che la salvezza è l'opera, sì, rigeneratrice da parte di Dio nella vita di coloro che un giorno hanno fatto sul serio con lui. E quindi abbiamo visto che la salvezza è una salvezza certa perché è l'intervento che Dio permette all'interno della vita di un uomo, impiantando quel seme incorruttibile, grazie al quale c'è la possibilità di poter far parte, di essere partecipi della natura divina. Ma poi è bello perché Pietro evidenzia all'interno della descrizione di cosa sia la salvezza l'aspetto che, per così dire, umano di cosa sia la salvezza, cioè identificando il significato di ravvedimento e conversione sincero, che è appunto insito all'interno della salvezza, la chiamata di Dio all'uomo di ravvedersi e convertirsi, prendendo a prestito proprio l'immagine di una fuga. e infatti ci parla di persone che sono state rese partecipe di questa natura divina dopo essere fuggite. C'è un termine greco qui, apofuego, che significa proprio scappate dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Questo significa, fratelli e sorelle, che ci sono, è importante comprendere che un vero ravvedimento, una vera conversione, presuppone una consapevolezza all'interno di un individuo della necessità di scappare, ma non fisicamente da questo mondo, perché noi resteremo ancora, e per il tempo che il Signore ci donerà di vivere su questa terra, ancora fisicamente in questo mondo. Ma la chiamata al ravvedimento è una chiamata di scappare dalla corruzione del mondo. E noi sappiamo, e abbiamo visto, seppur in maniera sintetica, settimana scorsa, che questo mondo, le tre leggi che governano questo mondo, è proprio la legge della concupiscenza degli occhi, la legge della concupiscenza della carne e la superbia della vita. Ecco, il problema numero uno del mondo non è il Covid-19, non è un elemento di tipo economico o di tipo politico, ma il più grosso problema che regge però le dinamiche di questo mondo destinato al decadimento completo è la legge della concupiscenza. Che cos'è la concupiscenza? La concupiscenza è appunto quel desiderio smodato, sregolato, presente nel patrimonio genetico del DNA appunto di ogni essere umano, che si viene stimolato da quello che è proprio la corruzione di questo mondo, che è, come sappiamo, governato dal principe e dalle potestà, che è il governatore di questo mondo, come sappiamo, è Satana, che imprigiona ogni essere umano da questa dinamica ineluttabile che è appunto la concupiscenza. E noi sappiamo che questo mondo è destinato proprio alla distruzione, perché questo mondo è corrotto, è un mondo che passerà insieme alla sua concupiscenza. E allora, quando una persona sotto la luce della grazia di Dio comprende in che tipo di tenebre si ritrova, ammanigliato e allegato da tutta questa corruzione, da questa legge di concupiscenza che gravita nel proprio DNA, ecco che questa persona non può far altro che fuggire, appunto scappare da un punto di vista spirituale. E fuggire dove, fratelli? Fuggire alla croce, perché soltanto la croce, lì dove è caduto l'ira di Dio sul suo figliuolo, che si è donato per l'intera umanità, l'uomo può trovare la vera libertà. Può trovare il vero sollievo e la vera liberazione. Ma abbiamo visto, fratelli e sorelle, che non tutte le fughe sono autentiche e non tutte le fughe sono veritiere, perché sempre Pietro, nella sua seconda epistola, ci parla, al capitolo 2, di personaggi che dopo essere fuggiti dalle concupiscenze e dalla corruzione del mondo, in realtà si lasciano avviluppare, si lasciano, cioè ritornano, come il cane ritorna al vomito e come la scrofa ritorna al lavato, al suo pantano, ecco che sono persone che, pur avendo assaporato la grazia di Dio, restano delle persone inique, le quali non perderanno la salvezza perché non sono mai state salvate, sono falsi dottori, falsi insegnanti, e quello che è falso, per quanto possa assomigliare al vero, resterà falso, perché la sua natura è falsa. Ma anche se hanno gustato, se hanno, diciamo così, toccato con mano la conoscenza del Signor Gesù, uno è schiavo di ciò che lo vince. Saranno e ritorneranno ancora in questo vomito, perché verranno nuovamente vinti, e la loro fuga, fratelli e sorelle, in realtà è soltanto un'illusione. Ma chi ha fatto sul serio, fratelli e sorelle, è quella persona che si rifugia alla croce e riconosce la croce come strumento per morire e per ricevere quella nuova vita, grazie all'opera del Signor Gesù, e grazie alla quale, ecco, questa fuga dal mondo diventa la straordinaria garanzia di una vittoria. Non perché noi abbiamo vinto o saremo capaci di vincere, ma perché c'è stata quella grande promessa del Signor Gesù: ecco, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E in questa vittoria la nostra fede riposta nella sua persona ci permette di ottenere questa grande vittoria. Ovviamente, fratelli, adesso torniamo entriamo all'interno del messaggio di questa sera, tutti noi siamo coscienti che seppur abbiamo ottenuto questa grande vittoria, che non è frutto delle nostre capacità, ma il frutto della decisione anche di convertirsi e quindi ravvedersi e riconoscere bisognosi di poter ottenere quel seme incorruttibile che viene impiantato nella vita di chi ha fatto sul serio con Dio, ovviamente entriamo all'interno di un combattimento. Un combattimento che, come abbiamo visto, non è contro carne e sangue, all'interno del quale combattimento Dio non soltanto concede ai suoi figlioli un'armatura specifica, senza della quale noi non potremmo sicuramente tenere fronte, tenere botta contro i dardi infuocati del maligno. Dio non soltanto ci permette di poter guerreggiare questo combattimento con delle armi che, come ci ricorda Paolo nella prima nella seconda Corinzi capitolo 10, non è contro non sono armi carnali, ma sono armi adatte a distruggere quelle fortezze che sono impiantate nella nostra mente contro i ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. Ma il Signore, fratelli e sorelle, ci permette anche di poter seguire delle strategie vincenti che, se vengono accolte dalle nostre vite, nelle nostre vite con dei cuori sinceri, ci permettono, fratelli e sorelle, di poter davvero uscirne vittoriosi. E una delle strategie che abbiamo visto all'interno della scrittura è imparare a fuggire. Allora noi stasera incominciamo a addentrarci sempre di più all'interno dei meandri di questo tema, guardando alcuni inviti che troviamo all'interno della scrittura, inviti lapidari. Fratelli, non sono consigli facoltativi, ma sono inviti lapidari, imperativi, che, se vengono abbracciati da ciascun figliuolo di Dio, ecco che scoprirà veramente la preziosità di questi inviti. Perché questi inviti, fratelli, non hanno mai il fine. Il fine di questi inviti non è mai quello di privare un'anima di ciò che è piacevole, ma è sempre perché ha il Signore intenzione di proteggere qualcosa di prezioso. E quando il Signore desidera proteggere qualcosa di prezioso, dobbiamo imparare a riconoscere che in questa ricerca c'è bisogno anche di saper fuggire. Allora, stasera inizieremo con un aspetto che ritengo davvero di grande importanza e che coglie proprio l'invito che ci presenta il Signore a fuggire per ottenere davvero questa vittoria. Allora, vi invito ad aprire la parola di Dio nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 10. Rinnovo soltanto, ecco, l'invito, se mi sentite per bene o c'è bisogno che alzi ulteriormente la voce. Mi sentite bene? Gino, no?
Sì, sì. Paolo, è solo un mio problema, credo, perché quella rete è veramente... Ti sento basso, ma non ti preoccupare.
Va bene, ok, dai.
Mi impegnerò a ascoltarti con più attenzione.
Va bene. Ok, allora, prima Corinzi, capitolo 10, fratelli. Versetto 14 a 22. Questo sarà il primo brano che analizzeremo, ma poi abbineremo a questa tematica specifica un altro brano. Perciò, miei cari, fuggite, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi su quel che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un unico corpo, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare? Che cosa sto dicendo? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che un idolo sia qualcosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i pagani sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Or io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti? Allora, fratelli e sorelle, ovviamente questo brano, come noto, viene soprattutto letto in occasione dei momenti che ci separano dalla celebrazione della cena del Signore. In realtà il nostro scopo non è quello di fare una disanima legata, diciamo così, alla cena del Signore. A noi quello che preme sottolineare è partire da questo invito solenne, da questo primo invito che troviamo all'interno della Scrittura. E l'invito solenne, come abbiamo visto, è questo. Perciò, dice Paolo, miei cari, fuggite l'idolatria. Paolo quindi evidenzia, sotto la guida dello Spirito Santo, la necessità che i credenti di Corinto aguzzino la propria saggezza spirituale, la propria intelligenza spirituale, tenendo conto di uno dei più grandi pericoli in cui stavano incorrendo, e cioè l'idolatria. Fratelli, con l'idolatria non ci scherza. Con l'idolatria non è un ambito spirituale nel quale ci si può dormire tranquillamente. E infatti questa esortazione a fuggire l'idolatria viene fatta dopo aver fatto una breve cronistoria degli eventi che riguardavano il popolo di Israele, evidenziando come il popolo di Israele in più di un'occasione, anzi soprattutto in un'occasione specifica, si dimostrò idolatro quando ad un certo punto, in occasione dell'attesa tardiva secondo loro di Mosè che non scendeva dal monte, incominciarono a sedersi, a mangiare, a bere e poi a divertirsi. E sappiamo dagli eventi che sono presenti all'interno del libro dell'Esodo che a un certo punto si costruì un vitello d'oro. E dopo aver detto questo, che cosa dice? Dice: guardate, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Quindi che cosa significa? Significa che gli esempi che sono scritti per l'addietro non sono esempi messi lì a casaccio giusto perché c'era bisogno di riempire delle pagine della Bibbia. Ma sappiamo che se vengono inserite è perché queste devono rappresentare un solenne avvertimento anche per le generazioni successive, sapendo che chi pensa di stare dritto guardi di non cadere. Allora, qual era il problema presente nella Chiesa di Corinto? Il problema della Chiesa di Corinto era che incominciavano a concepire l'idea della libertà cristiana come qualcosa che gli consentisse di poter fare tutto indipendentemente da quello che sono le conseguenze, tanto in questa libertà noi siamo tranquilli di non poter mai cadere. E questo c'è un concetto distorto della libertà. Noi sappiamo che in Cristo abbiamo ottenuto libertà. Vi ricordate che cosa dice il Signore Gesù in Giovanni capitolo 8? Se il Figlio vi farà liberi, voi sarete veramente liberi. Grazie a Dio che il Signore all'interno di questa salvezza ha permesso che uomini e donne imprigionate dalla concupiscenza, dai legami, dai vizi, potessero trovare la libertà. Ora però che cosa significa questa libertà? La capacità di poter vivere sull'orlo del precipizio pensando che qualunque cosa possiamo fare indipendentemente da quello che faremo saremo sempre immuni dalle conseguenze? Assolutamente no. Perché la libertà cristiana non è la libertà di fare ciò che si vuole, ma è una intelligenza e una sapienza che è presente in questa libertà, dove noi capiamo che prima di ogni cosa abbiamo bisogno di preservare noi stessi. E preservare noi stessi significa, prima di tutto, aprire bene gli occhi su quello che è un fenomeno che è appunto l'idolatria. Perché Paolo avverte in maniera solenne l'importanza di fuggire l'idolatria? Perché l'idolatria, fratelli e sorelle, se facciamo un'analisi anche abbastanza randomica all'interno della Scrittura, è il peccato con il quale viene offeso il carattere di Dio più di ogni altra cosa. L'idolatria rappresenta un colpo al cuore al carattere di Dio. Per comprendere questo basti pensare che nel Decalogo, nei 10 dei comandamenti, i primi 3 comandamenti che Dio stabilì sono stati stabiliti sulla base della tutela della gelosia di Dio. E sappiamo che questo Decalogo viene introdotto proprio con un solenne avvertimento: io sono il Signore Dio tuo, non avere altri dii al di fuori di me. Sembra quasi sancire Decalogo, una delle verità più solenni con il quale Dio nel corso della storia ha voluto sottolineare questa appunto verità, e cioè che l'idolatria, cioè sostituire Dio con tutto ciò che non potrà mai essere paragonabile a Lui, è la manifestazione più ripugnante agli occhi di Dio dell'atteggiamento di un uomo ostile verso Dio. L'idolatria, fratelli, non è qualcosa di immune dalle conseguenze. E allora quando Paolo evidenzia questo aspetto dell'idolatria, dice fuggite, cioè scappate, non dialogate, non, oggi utilizzeremo un termine, non flirtare, cioè non vi intrattenete con questo tipo di situazione. Perché? Perché l'idolatria è un campo minato nel quale noi possiamo rimanere fortemente scottati. E allora che cosa facevano i credenti di Corinto? I credenti di Corinto utilizzavano la libertà che Dio aveva dato loro in una maniera molto, molto superficiale. È vero, fratelli, che loro dicevano che l'idolo non era nulla. E noi sappiamo, fratelli, che l'idolo non è nulla. Vi ricordate che cosa dice il Salmo 115? Hanno bocche e non parlano, hanno occhi che non vedono, hanno il loro non c'è fiato. È vero che l'idolo non è nulla. È vero anche che le carni che loro acquistavano al mercato e che erano magari sacrificate agli idoli, sapevano bene che un cibo non li rendeva graditi davanti a Dio. Tuttavia, che cosa succede, fratelli e sorelle? Tuttavia succede che questi credenti di Corinto si spingevano oltre e per il solo fatto di pensare di essere liberi incominciavano a ritornare in quelle cerimonie che erano organizzate per offrire dei sacrifici agli idoli, pensando che loro fossero immuni da questo sistema e dalle conseguenze. Allora Paolo vuole riprendere questo dicendo: guardate, allora che cosa fa Paolo per evidenziare invece che questa loro scelta, questo loro utilizzo della libertà era fortemente, fortemente penalizzante per la loro vita e per l'onore del Signore? Evidenzia quello che è la realtà della cena del Signore. E noi sappiamo, fratelli, che quando noi ci accostiamo a quello che è un semplice pane e un semplice calice, un semplice vino, benché non cambino la loro composizione chimica, ok? E la loro connotazione di materia, in realtà noi non ci stiamo accostando a questi due simboli soltanto da un punto di vista fisico, ingerendo del materiale nel nostro organismo, ma stiamo facendo qualcosa di molto più profondo, che coinvolge la nostra mente e coinvolge il nostro anche spirito. Perché? Perché attraverso questo momento solenne di celebrazione noi ci stiamo unendo in certo qual modo, stiamo partecipando, anche se è un evento compiuto 2000 anni fa, a quello che è stato l'opera del Signor Gesù. Allora questo è un fattore importante comprendere questo. Perché? Perché se è vero, dice Paolo, che quando voi celebrate questo, voi non state semplicemente ingerendo delle cose, ma voi state partecipando a qualcosa di profondo che vi permette una comunione con quell'unico pane e con quell'unico calice, è anche vero, dice Paolo, che quando voi andrate in un tempio dove vengono organizzate delle cerimonie per degli idoli, è vero che voi mangiate della semplice carne, ma quel mangiare, quel partecipare vi porterà ad entrare in contatto con dinamiche spirituali che sono dietro agli idoli e che sono guidati dalle potestà e da forze demoniache. Allora cambia tutto il film. Allora dice Paolo, dice: guardate, non pensate che la vostra libertà sia qualcosa che vi consente di essere immuni da questi condizionamenti di idolatria, perché dietro all'idolo, anche se l'idolo di per sé non ha nulla, ci sono delle forze spirituali governate dal principe di questo mondo, governate da una serie di demoni che vi porteranno ad essere fortemente condizionati. Allora dice Paolo, voi come potete pensare di avere, di partecipare alla mensa del Signore e poi di avere la partecipazione anche con questi demoni? Allora qual è la soluzione che Paolo presenta? È dialogare, ammiccare, intrattenervi, fuggire. Ora, se il concetto di idolatria, fratelli, fuggire l'idolatria, sarebbe soltanto riconducibile a questa sfera denunciata da Paolo e legata ad un atteggiamento di grande superficialità vissuto dai Corinti, beh, molti di noi, penso quasi tutti i veri credenti, potrebbero ritenersi estranei. Perché? Perché io credo che sia, non sia mai che qualcuno di noi abbia, da credenti, vissuto questa esperienza. Spero e credo di no. Ce ne siamo sempre guardati bene dall'essere lontani da quelle cerimonie organizzate in favore di idoli. Tuttavia, fratelli, quando noi allarghiamo il campo di conoscenza scritturale, ci rendiamo conto che il concetto di idolatria non è soltanto relegato all'ambito di cerimonie organizzate per degli idoli, ok? E dalle quali noi ci teniamo ben lontani. Ma il concetto di idolatria è molto più profondo. E quindi ci rendiamo conto che fuggire di idolatria non significa soltanto fuggire da quelle cerimonie, da quei festival che vengono organizzati in onore di divinità che non sono Dio. Ma il concetto di idolatria, fratelli e sorelle, è molto più vasto. E scopriremo come allora questo invito di fuggire all'idolatria in realtà acquista un valore molto più ampio al di là del contesto che abbiamo analizzato in Prima Corinzi capitolo 10. Allora, venite come per esempio in Colossesi capitolo 3, dove noi troviamo dei dettagli particolari di cosa sia anche idolatria e che alla fine ci permetterà di costruire un quadro molto più ampio e che è molto più vicino anche alle nostre realtà, più di quanto noi possiamo immaginare relegando il concetto di idolatria soltanto a quella sfera che abbiamo analizzato in Prima Corinzi capitolo 10. Colossesi, fratelli, capitolo 3, versetto 5. Analizzate bene questo versetto che è davvero importante. Colossesi, capitolo 3, versetto 5. Allora, posso? Avete trovato, fratelli? Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia. Come viene chiamata la cupidigia, fratelli? Che è idolatria. Allora, guardate come il campo nel concetto di idolatria biblica si amplia e non si lega soltanto a quell'atteggiamento di prostrarsi o partecipare a cerimonie da cui noi ci terremmo ben lontani e facciamo bene, ma quando poi allarghiamo il concetto di idolatria vediamo che questo concetto si rafforza di una connotazione importante. Che cos'è la cupidigia? Voglio chiedere a qualcuno di voi, fratelli, di indicarmi secondo lui che cos'è la cupidigia. Allora, penso che
desiderio sfrenato.
Esattamente, possiamo definirlo come un desiderio sfrenato. È un desiderio, possiamo dire, incontrollato di aumentare l'acquisizione o l'uso di guadagni materiali, di accrescere il proprio valore sociale come lo status o il potere o riconoscimento all'interno della società in cui si vive. Allora, che cos'è la cupidigia? È, possiamo dire, un sinonimo anche di concupiscenza. Vedete poi come i concetti cambiano da un punto di vista di nomenclatura. La nomenclatura cambia, ma in realtà la sostanza resta sempre lo stesso. E allora che cosa vediamo? Che quando Paolo definisce la cupidigia una sorta di idolatria, comprendiamo bene che allora qui l'ambito rientra in un ampio spettro di situazioni. Ed ecco che allora ci concentreremo adesso, questa seconda parte di questo invito, su un brano particolarmente illuminante che ci permette, fratelli, di poter davvero comprendere il senso profondo di fuggire dalla idolatria, o meglio, potremmo dire, fuggire dalla cupidigia che è idolatria. Prima Timoteo, capitolo 6. Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 6 a versetto 12. Vedete adesso come il cerchio si chiude in una maniera straordinaria. La pietà, guardate che versetto solenne, mi sta accompagnando da un po' di giorni. La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchirsi cadono in vittime di tentazione, inganni e di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male, e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, che cosa dice Paolo? Fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista del quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Come sappiamo, fratelli, questi versetti si inseriscono all'interno di un'epistola che appunto Paolo scrive al suo figlio legittimo nella fede, che è appunto Timoteo, e questa epistola ha una precisa finalità, cioè rafforzare l'incarico che sulla base dell'autorità che aveva ricevuto dal Signore Paolo aveva trasferito a Timoteo riguardo un compito specifico che Timoteo avrebbe dovuto ricoprire per mettere in ordine alcune situazioni che purtroppo erano sorte all'interno della chiesa di Efeso. Allora che cosa succede? Che Paolo, sentendo che ad Efeso, nella comunità di Efeso, nacquero alcune situazioni spiacevoli a motivo di cattivi insegnamenti e di dottrine diverse, che cosa succede? Si preoccupa di mandare questo fedele e collaboratore, appunto Timoteo, per andare a sistemare, a ordinare un po' le questioni legate a questa comunità. E sappiamo che questa prima epistola, fratelli, è ricca di insegnamenti, di indirizzi che Paolo dà a Timoteo. Timoteo non viene lasciato così alla berlina, non viene lanciato così in campo aperto senza nessuna tutela, ma Paolo si preoccupa di tutelare Timoteo dandogli delle dritte spirituali importanti su quelle che erano delle questioni importanti, come ad esempio il riconoscimento degli anziani e così via. All'interno di questi indirizzi importanti, però, Paolo ha sempre davanti a sé una preoccupazione, e cioè che Timoteo potesse esercitare questo servizio, questo ministero importante, sempre preoccupandosi prima di tutto di badare a se stesso, perché la qualità di un ministero e di un ministero esercitato è strettamente connesso alla qualità del servitore. Potremmo anche essere impiegati su tanti fronti di servizio, ma ciò che darà valore a quello che facciamo è quando le nostre vite seguono e si dirigono verso quella santificazione che Dio gradisce. E infatti che cosa vediamo? Che Paolo dice, ricorda questo a Timoteo, che il fine di questo incarico non è risolvere le questioni ad Efeso, per quanto questo sarebbe stato ampiamente apprezzabile, ma il fine di questo incarico, fratelli, è l'amore che viene da un cuore puro, questo lo potete leggere nel versetto 5, capitolo 1, da una buona coscienza e di una fede sincera. Guardate, Paolo si preoccupa di ribadire a Timoteo una verità importante, che il primo servizio importante è quello interiore. Dopodiché, da questa qualità interiore, Dio nella sua grazia utilizza dei vasi che sono sempre ignobili, ma che sono però santificati e purificati per lo svolgimento delle opere che lui ha preparato per ciascuno di noi. E quindi non mancano preoccupazioni, esortazioni, incoraggiamenti a Timoteo di badare a te stesso. Basti pensare, fratelli, che c'è un versetto, adesso vado a memoria, straordinario, nel capitolo 4, del versetto 16, quando dice bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, perché così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Guardate, Paolo, non è che ritiene Timoteo al di sopra di ogni problema. Non ritiene Timoteo al di sopra, diciamo così, di ogni dinamica spirituale che lo può colpire. Ma anche Timoteo, così come noi, siamo facilmente soggiogabili da una natura che è presente ancora all'interno della nostra vita. Allora Paolo richiama questo, dice: bada a te stesso, Timoteo, perché e all'insegnamento, perché così facendo salverai te stesso e anche quelli che ti ascoltano. Fratelli, se questa parola non funziona e non preserva la nostra vita, che valore può dare agli altri? Allora Paolo ha questo davanti a sé, recita proprio questo aspetto, dice Paolo a Timoteo, guarda questo, e a un certo punto afferma e tocca una delle verità più importanti che troviamo all'interno di questa epistola, appunto affermando una verità straordinaria. E il pericolo che appunto evidenzia in questi brani, in questo brano che abbiamo letto, in questi versetti che abbiamo letto, è il pericolo di essere risucchiati in quello che è un meccanismo perverso della cupidigia, di questa forma di idolatria molto molto subdola e molto efficace, però che purtroppo può imbrigliare il semplice credente, ma anche un serio servitore per il Signore. Qual è questo circolo vizioso? È appunto la cupidigia, questa forma di idolatria, dove, senza rendercene conto, si rischia di entrare in un ingranaggio dove si alza l'asticella dei bisogni e delle esigenze e si entra in un ingranaggio perverso dove noi perdiamo di vista il nostro appagamento in Cristo. Allora, che cos'è la cupidigia, fratelli? Perché è una forma di idolatria? Perché quando le nostre vite smettono di trovare il senso del totale appagamento in Cristo, noi avvertiremo il bisogno di sentirci appagati sempre con qualcosa di diverso. E quando ci sentiremo appagati con qualcosa di diverso che non è Cristo, bene, entreremo in quel circolo vizioso di cui parlavamo, che ci porterà dietro a desideri funesti. È legittimo, fratelli, aspirare a un miglioramento del proprio status civile? Certamente sì. È bello poter anche, grazie a Dio, raggiungere una status e una qualità, un certo tipo di agiatezza economica, di posizione sociale. Sono tutte cose legittime. Ma il limite però che la ricerca di questo si trasformi in un desiderio smodato, non so voi, ma rischia di essere sempre un limite molto difficile da individuare. E allora ecco che Paolo afferma una verità importante: la pietà con l'animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Fratelli, le persone più ricche sapete quali sono? Non quelle che hanno, pensano di avere tutto ma non hanno nulla. Le persone più difficili, sono più felici, sono quelle persone che hanno sperimentato il totale appagamento in Cristo. E quando una persona è appagata in Cristo, non so voi, ma la potete riconoscere da lontano. Perché quella persona si sentirà saziata da Cristo, perché il timore, la pietà che è timore, e il sentirsi assolutamente contenti del proprio stato rappresenta la chiave per eccellenza per vivere un rapporto in cui Dio è davvero glorificato. Dio, prima di essere glorificato dalle nostre azioni, è desiderato e glorificato da cuori che imparano ogni giorno ad essere completamente appagati in Cristo. E quando noi siamo appagati in Cristo, subentra un meccanismo virtuoso questa volta. Le esigenze delle nostre asticelle, delle nostre bisogni, sapete che succede? Si abbassa. E Paolo ha talmente questo equilibrio, questo appagamento, che arriva al punto di dire che, non avendo portato nulla nel mondo, avendo di che nutrirci, di che coprirci, saremo contenti di questo. Fratelli, se attuassimo il 10% di questo versetto, non so voi, ma il marketing di questo mondo dovrebbe ricercare un altro tipo di lavoro. Perché il marketing, fratelli, struttura proprio le proprie campagne pubblicitarie, sapete con quale modalità? Toccando e stimolando le false esigenze degli uomini, facendo crescere e diagnosticando delle esigenze che non sono veritiere, ma che, stimolando quella legge che nel patrimonio genetico, ripeto, di ogni DNA, fa spingere e fa emergere, rendendoli come esigenze veramente pressanti e insostituibili. Allora guardate Paolo che cosa dice. Dice, affermo proprio questo. Caro Timoteo, la pietà con l'animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Non so voi, fratelli, ma sono anche esperienze, credo, che ciascuno di voi ha vissuto. Quando, avendo fatto anche delle scelte per onorare il Signore, si è anche disposti a perdere qualcosa di tasca propria, ma la contentezza, l'appagamento che si è avuto, perché con quel gesto si sta onorando il Signore, è una contentezza, è un appagamento che ha superato anche la perdita di guadagno che tu, da un punto di vista materiale, hai vissuto. Sono esperienze, fratelli, che soltanto chi sperimenta un certo tipo di relazione con il Signore ha. Ovviamente, se il drive, se la guida della nostra vita è soltanto come possiamo accumulare denaro, beh, forse perderemo di vista questo. Ma quando, per la grazia di Dio, perché questa è grazia di Dio, non è merito nostro, ci mostra che un animo contento del proprio stato e il timore di Dio è il vero guadagno, incomincia a cambiare tutta la direzione della tua vita e incomincia a tenere a freno, non a spegnere completamente, ma a tenere a freno quella cupidigia, quei desideri bramosi che sono comunque presenti ancora nel nostro corpo mortale, che è soggetto sempre, come sappiamo, alla corruttibilità. E allora che cosa succede, Paolo? Paolo ricorda a Timoteo che molti, purtroppo, lasciandosi avviluppare da questa cupidigia, si sono, guardate questo termine, fratelli, alcuni vi si sono dati, cioè alcuni si sono proprio prostrati davanti a questa forma di idolatria. Si sono dati e si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Non è raro, fratelli, purtroppo assistere a vite che hanno vissuto continuamente con la tendenza di alzare l'asticella delle proprie esigenze. E più l'alzeremo, e più l'appagamento di Cristo diminuisce, e più abbiamo bisogno di un'ulteriore esperienza che ci permetterà di poter raggiungere. E una volta raggiunto, fratelli, questa asticella si dovrà alzare per forza, perché o è Cristo che ci appaga, o null'altro potrà mai appagarci. Allora questo aspetto è importante. Allora, di fronte a questa forma di idolatria, qual è la via d'uscita che dà Paolo a Timoteo? Flirta? No. Ma tu, uomo di Dio, fuggi. Guardate quanto è solenne. L'invito. Fuggi da queste cose. E ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. Questo è l'invito che Dio fa a qualunque uomo desidera davvero essere un uomo di Dio, una donna di Dio, che non significa che un uomo e una donna che non saranno per la loro vita abbagliati dai luccichii fasulli di questo mondo che vuole sempre propinare delle asticelle e dei falsi bisogni, ma è uomo e donna di Dio perché comprende, stando con la faccia a terra, che l'unico che può davvero appagarti è Cristo. E quando tu sei appagato di Cristo, incomincia ad abbassarsi tutto quel livello di false esigenze, di falsi bisogni. E quando tu hai davvero di che mangiare, di che nutrirti e di avere quelle cose indispensabili per la tua vita, diventi una persona assolutamente contenta. Fratelli, questo è l'obiettivo. Perché? Perché più abbasseremo le esigenze e i bisogni, più impiegheremo meno energie, meno denaro verso quelle cose e saremo più proiettati liberamente, mentalmente, verso l'opera del Signore. Allora fuggire da queste cose, fratelli, significa non però rimanere un campo neutro. Ricercare, dice Paolo, giustizia, pietà, fede, amore, costanza e mansitudine. E guardate, poi Paolo abbina a questo fuggire la realtà del combattimento. Combatti il buon combattimento della fede. E questa è la realtà del nostro combattimento, che come abbiamo detto non è contro carne e sangue, non sono contro gli altri, persone fisiche, materia, ma è interiormente. E quando Dio ci dona la grazia di vedere che il problema è interiore, ecco che allora comprenderemo che il senso profondo di questo divieto biblico, di questo invito biblico di fuggire, non è mai vietare a ogni credente, ad ogni suo figliuolo, qualcosa di piacevole, ma è sempre proteggere qualcosa di estremamente prezioso, cioè il nostro cuore. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Voglio fermarmi qui questa sera, fratelli, che possiamo davvero catturare e abbracciare questo invito di questa forma di idolatria, che non è soltanto legata ad una cerimonia degli idoli, ma ha un ampio aspetto, come abbiamo visto nella sua parola, nella parola di Dio, che è molto più vicino a noi di quanto possiamo immaginare. Se al Signore piacerà, settimana prossima concluderemo queste riflessioni abbracciando ulteriori inviti a fuggire in altri contesti. Che Dio benedica la sua parola. Amen. Amen.